arriva l'autunno, arriva ottobre e quindi arriva anche, o ritorna anche, Pick and Pod. Dopo il successo di ascolti della puntata della scorsa stagione, apriamo anche questa terza stagione di Pick and Pod con uno speciale dedicato ai campionati delle squadre senior padovane. Ciao Max.
Ciao Nick, e come giustamente l'anno scorso, la formula vincente non si cambia.
Mai cambiare la formula.
Mai. Nello sport mi sembra una cosa consolidata.
Sport, poi, no?
Per cui diamo il benvenuto al nostro.
Benvenuto. Il bentornato.
Giusto, che ovviamente abbiamo rifatto esattamente
la stessa squadra.
Stessa
formazione.
Il giornalista, allenatore ed ex giocatore, perché io posso dire di averti visto giocare, Giovanni Pellecchia, firma del Gazzettino di Padova.
Ciao Giovanni, bentornato a Pick and Pod.
Grazie a voi e grazie del rinnovato invito e buona stagione a tutti.
Grazie, buona stagione a tutti anche e a tutte da parte nostra. Salutiamo e ringraziamo anche Luca Perin, giornalista del Mattino di Padova, per i contributi audio che ci ha inviato.
Ok, grazie Luca. Prima di dedicarci, caro Gio, ai campionati, volevo fare una piccola premessa, cioè perché abbiamo trascorso una domenica insieme alla Net Tower alla Stanga
Tower,
Padova.
Net Center,
esatto. Per le elezioni del Consiglio regionale Veneto e della Federazione Italiana Pallacanestro. Una elezione, una partecipazione che definirei elevata, visto che tra presenti e delega, i presenti erano tanti comunque, perché li abbiamo visti, 199 società su 262 aventi diritto, quindi un buon 75.9, sai che mi piacciono fare questi conteggi, e quindi direi una buona partecipazione.
Sì, è stata sicuramente una bella giornata di basket diciamo dietro le scrivanie, perché ovviamente non giocato, però è segno dell'interesse che c'è anche verso queste elezioni, che segnavano anche una svolta epocale. Ricordiamo che Roberto Nardi usciva e dava le dimissioni dopo 8 anni.
Sì, dopo 2 mandati esattamente, 2 mandati nei quali è passato anche il Covid, la riforma del vincolo sportivo, ci sono stati 2 mandati abbastanza incasinati, tra virgolette.
Riforma dello sport, abolizione del vincolo sportivo, sì. Covid, quindi 8 anni che forse al presidente stesso saranno sembrati 80.
Esatto, c'è stata anche la modifica dei campionati, quindi
parecchie novità.
Io manderei un ringraziamento per il lavoro svolto, il buon lavoro svolto da Roberto e ovviamente a tutti i consiglieri uscenti.
Sì.
Bocca al lupo per il nuovo presidente Flavio Crivellaro, eletto con quasi l'80% dei voti, e di nuovi consiglieri, quindi Flavio Camporese, che è il nostro presidente provinciale, Stefania De Vei, Dennis Marconato, Luca Vicentini, Maurizio Bullotta e Marcello Crosara.
Buon lavoro. Pelle, praticamente 7 su 7 la squadra che aveva presentato il nuovo presidente, no? Flavio Crivellaro, da un'intervista che ho ascoltato.
Allora intanto mi associo all'in bocca al lupo al nuovo presidente e al nuovo consiglio, in cui siamo ben rappresentati da Flavio Camporese, che è stato in assoluto il più votato, 153 preferenze. E se non vado errato dai rumors che circolavano sempre domenica, potrebbe subentrare anche Lamberto Vic Morello, che è il primo dei non eletti, perché forse uno di questi consiglieri poi opterà per Roma. Tornando invece appunto in bocca al lupo al nuovo consiglio, e personalmente un ringraziamento anche a Roberto Nardi, perché come dicevate voi ha tenuto la barra dritta del movimento in questi anni perigliosi per vari motivi. E da un punto di vista strettamente personale invece ha ritenuto di dover integrare l'ufficio stampa, chiedendo anche la mia modesta collaborazione per l'area di Padova.
E c'è chi come noi, amante di podcast audio video, che ancora rimpiange il Monday night, la serata del lunedì, dove c'era questo appuntamento della federazione. Chissà che magari anche col nuovo consiglio non ci sia modo di chiacchierare, di parlare di pallacanestro. Noi appoggiamo qualsiasi iniziativa, qualsiasi progetto che permetta di diffondere ulteriormente il nostro sport che amiamo, no Max? Quindi...
Sì, decisamente sì.
Ma allora dai, veniamo ai campionati,
veniamo
che
ai
sono
campionati,
come dire, la parte, l'oggetto di questo speciale. E cominciamo dalla Virtus Padova, Virtus Basket Padova. La retrocessione della scorsa stagione è un'estate alla ricerca di un riscontro, di un supporto da parte del tessuto economico padovano, chiaramente per affrontare un campionato lungo e dispendioso come sarebbe stato quello della B nazionale, sotto tutti i punti di vista, quello economico, quello gestionale, un tentativo che poi nei fatti non ha avuto il successo sperato. Diciamo che queste due cose, la retrocessione quest'estate così complessa, hanno portato con sé la consapevolezza di dover affrontare la Serie B interregionale, tornando in quarta serie dopo 9 stagioni in terza serie. Passando, come detto, dalla primavera all'estate, con una prima giornata di campionato negativa, nel senso che c'è stata questa netta sconfitta a San Bonifacio, come l'ha definita lo stesso coach Riccardo De Nicolao, come inquadriamo, caro Pelle, questa prima squadra nero-verde?
Sì, passando dalla primavera all'estate, il sabato sera a San Bonifacio ha anticipato l'autunno piovoso, purtroppo, perché appunto è stata pronti via, anche viste le dichiarazioni della vigilia di coach De Nicolao, che è bene evitare passi falsi certo, in questa prima fase, per non trovare a essere costretti a portarseli dietro, poi sì, in una formula che poi forse ricorderemo, certo, ma insomma abbastanza stringente da questo punto di vista. È stata una partenza falsa, perché San Bonifacio è una squadra risalita dalla Serie D nell'arco degli ultimi 3 anni, sì, che per ammissione stessa dei suoi dirigenti aveva completato la squadra a una decina di giorni dall'inizio del campionato, e anche con giovani in orbita Scaligera Verona, sì, e un pivot centro titolare preso dalla Serie D, insomma, sì, quindi proprio una squadra di categoria. Virtus che dovrebbe sulla carta nutrire qualche ambizione in più, ricordiamo, come dicevi giustamente te Nicola, che probabilmente avrebbe avuto gioco facile anche a un ripescaggio in binazionale, sì, se le forze economiche, se la struttura l'avesse sì, permesso, e sinceramente insomma è un passo falso quasi doppio, oserei dire.
Sì, noi usciamo nella settimana nella quale loro torneranno tra le mura amiche del Palasport Comunale di Rubano, quello di Via Rovigo. Quest'anno è la casa di quasi tutte le gare della Virtus Padova, tranne, se non ricordo male, un paio di appuntamenti al Palaberta,
tra cui il derby, credo.
Tra cui il derby forse sì. Palaberta, ecco, sì, questo dobbiamo confermarlo, perché nell'ultimo calendario pubblicato dal loro sito, comunque dalla pagina Instagram, mi pareva che si giocasse a Rubano, però non ci metterei la mano sul fuoco, lo vedremo a tempo debito.
Sì, no,
diciamo che comunque una conferma: Bianconi, che ha preso anche i gradi di capitano quest'anno, Corrado. Una curiosità: il play norvegese, non so se la pronuncia sia l'americana Grave o Greve, comunque ce lo scopriremo. E 5 innesti: Casella, tra l'altro all'esordio trentello sereno in quel di San Bonifacio, con 7 bombe se non ricordo male, Biancotto 2002 di scuola Rayer Venezia, Borsetto padovano, Lusvarghi un ritorno e il giovane Camara, e poi chiaramente i giovanissimi del settore giovanile Marchette, Guevarra e Fasolo. Che considerazioni possiamo fare su questo roster della Virtus Padova?
Sì, come dicevi te, la continuità rispetto all'anno scorso è stata garantita da Corrado Bianconi, che appunto assume anche i galloni di capitano, e dal coach, perché sì, poi a parte i giovani che magari avevano annusato la prima squadra l'anno scorso, certo, il resto sono praticamente tutti nuovi. Tante incognite, secondo me un roster nei primi 5-6 giocatori allestito anche secondo determinati crismi. C'è appunto un po' di incertezza rispetto a questo playmaker norvegese di cui ho visto alcuni highlights che però sembrano lasciare ben sperare, e poi c'è molta, al di là di Casella invece, che è un veterano, sì, con tanti anni alle spalle tra A2 e Serie B, sì, e che a cui ovviamente da tifosi del basket padovano auguriamo di rinverdire i fasti di Michele Ferrari, che sì, qui a Padova ha scritto pagine importanti. C'è interesse su Camara, che è un giovane di estrazione, sì, Reggio Emilia, che dicono insomma di interesse anche per il settore squadre nazionali.
Certo.
Completando il quadro invece, un ritorno, un gradito ritorno è quello di Marco Borsetto, formatosi dall'altra, nell'altra sponda cittadina, e soprattutto lo Svarghi, che qui a Padova aveva lasciato buoni ricordi e poi era stato festeggiato, se non vado errato, due volte l'anno scorso, perché è rientrato, è tornato a giocare
un
avversario.
Una maglia Taranto e una adesso non ricordo.
Con Bologna,
mi sembra. Sì, esatto.
Due volte festeggiato appunto nel suo ritorno, perché effettivamente è un giocatore di quelli magari poco appariscenti, ma che
però
poi fa
le
cose
sì,
intangibili,
certo,
come si dice, a livello di blocchi, di rimbalzi, di aiuti difensivi.
Tu hai citato chiaramente Michele Ferrari, che è ritornato nella sua Udine, e quest'estate ci sono stati i saluti ovviamente di diversi giocatori che sono rimasti in categoria di binazionale, ma in modo particolare direi del capitano Federico Schiavon, che gioca ancora, che gioca in Serie C a Carré, e anche dello storico preparatore fisico Taffara. Quindi queste tre figure sono venute a mancare, però è stato insomma un periodo sicuramente molto redditizio del loro percorso, no? Di queste tre
sicuramente
persone.
Beh, appunto di Ferrari abbiamo detto è stato un padovano acquisito a tutti gli effetti, perché poi è stato splendido anche per quello che ha proposto ai bambini del mini basket. Le figure di Federico Schiavone, certo, di Roby Taffara, secondo me, se pensiamo alla Virtus come a una casa, forse sono i due pilastri o le colonne portanti, perché Roby è stato il preparatore atletico di una squadra che, tra l'altro, mi piace sottolineare, arrivava sempre in grandissima forma alla fase decisiva della stagione, magari con metodi un po' non all'avanguardia. Io non sono esperto di preparazione atletica, però questo magari era quello che gli veniva
rimproverato. I corridoi dicevano così, di essere vecchia scuola.
Però le squadre da lui formate, diciamo, arrivavano sempre puntuali.
È bello il suo saluto, nel quale ha detto: ho cominciato col papà di Riccardo, con Picci De Nicolao e con il papà del DS Nicola Bernardi, certo, quindi Gianfranco sono Bernardi, e chiudo un po' il mio ciclo, che è stato molto lungo, insomma un bel saluto
sicuramente. E invece per quanto riguarda Federico Schiavon, anche qui bellissimi ricordi, perché uno deve essere uno stimolo a tutti i ragazzi che giocano a basket anche nelle giovanili, perché ricordiamo che Federico spesso era stato un po' accantonato, era nei gruppi B se non addirittura
C. Lo raccontò anche al nostro microfono, che praticamente l'eccellenza non l'ha mai fatta, è sempre stato nelle seconde linee, per così dire.
Esatto.
Ha fatto un po' di gavetta tra 90 Pro Pace, no?
E io avevo avuto modo di conoscere veramente da bambino imberbe, che aveva tutti i ritagli degli articoli già miei, quindi denoto, certo, anche i miei, denoto anche la mia età, al quale invece mi lega in modo particolare, perché poi siamo rientrati lui da esperienze nelle minors cosiddette, e anche di un certo tipo, e io da all'epoca chiamato come assistente allenatore di Massimo Friso, siamo rientrati nella stessa estate, se non vado errato, per la stagione 2012-2013, certo, e da lì poi lui ha iniziato un percorso che l'ha portato ad essere veramente la bandiera,
certo, nero-verde. E ovviamente un in bocca al lupo a tutti e tre per il proseguo delle loro attività, e un saluto.
Tra l'altro di recente Fede si è anche sposato, certo, quindi un duplice in bocca al lupo.
Assolutamente.
Restiamo in Bin Interregionale e andiamo all'altra sponda, e quindi alla sponda bianconera. La società sotto la guida del presidente Vendraminelli reduce da un campionato la scorsa stagione direi al di sotto delle loro aspettative, con la guida coach Cristian Augusti, a cui è sempre entrato nella parte finale della stagione il coach Maurizio Ciuc Benettollo. Questa società ha vissuto sicuramente un'estate di grandi cambiamenti, cambiamenti sicuri. La prima novità riguarda la guida tecnica, con l'arrivo di Manuel Cilio, il coach Brianzolo professionista. La seconda riguarda le dimissioni di Martino Gabaldo, direttore sportivo, con il ritorno nel ruolo di team manager di Ferdinando Mozzo, già ex DS dell'UBP. Come i cugini neroverdi, un inizio non positivo, anche se è stata una sconfitta di misura in trasferta in zona Pitergina, contro una buona formazione che, diciamo, le voci di corridoio dicono, se non candidata a tra le squadre più interessanti del girone. Come inquadriamo questa prima squadra bianconera?
Sì, anche qui è stata un'estate di tanti cambiamenti, secondo me in modo diverso però dall'altra sponda cittadina, diciamo, perché alla base c'è un'idea un po' più forte, se vogliamo, che è quella appunto di ringiovanire molto la squadra, il roster, e soprattutto dare in continuità con la formazione Under 19 che parteciperà al campionato eccellenza, con lo stesso staff tecnico, quindi lo stesso Cilio come allenatore e il vice Matteazzi, se non vado errato.
Esatto.
E quindi una squadra giovane, diciamo di prospettiva, e le uniche due conferme di fatto sono quelle del capitano Coppo, che è l'unico giocatore rimasto dall'inizio del sodalizio UBP,
sì.
E Mario Bevilacqua, che l'anno scorso aveva fatto obiettivamente molto bene. E, c'è anche in questo caso c'è un ritorno importante, che è quello di Ragagnin, che sia nel precampionato che poi alla prima di domenica si è confermato il miglior giocatore della squadra, e che dovrà un po' cantare e portare la croce, sì. Perché avrà mansioni sia in cabina di regia che anche poi di terminale offensivo, e il playmaker Birra, più esperto di queste categorie, ma che soprattutto diciamo nei gironi del centro-sud, che quindi dalle nostre parti forse si è visto un po' meno negli ultimi anni.
Sì.
E, riferito alla sconfitta di domenica Oderzo, va detto che uno è arrivata, anche se l'UBP Petrarca ha inseguito per tutta la partita, però è arrivata solo nel finale, perché a 30 secondi dalla fine erano rientrati a un solo possesso di distanza sul 63-61. E come dicevi te, Max, probabilmente Oderzo è una squadra candidata a un ruolo da protagonista in questo campionato, ha anche un lungo argentino, insomma, che in Serie B ha fatto molto bene nelle ultime tre stagioni, ha preso una guardia una guardia di Italo-Serba, che l'anno scorso ha giocato nel loro campionato, ha vinto il terzo o quarto campionato, la quarta divisione serba, ma ha raggiunto le finali nazionali del suo paese con la squadra giovanile. E poi insomma è una squadra di tradizione in un girone dove va detto forse la vera regina dovrebbe essere Ferrara, insomma,
sì,
e poi tutte le altre sono delle incognite, che
Ferrara che danno tutti come una squadra quasi già da binazionale, e anche un po' con la sabbia nella clessidra che si sta esaurendo, nel senso che il sodalizio voluto anche dall'ex coach Michelini di radunare un po' tutte le realtà del territorio, il palazzetto nel quale giocano, insomma una squadra di professionisti allenata da un professionista, tutti molto competitivi, e già la prima gara insomma l'hanno vinta abbastanza in scioltezza, dovrebbero essere un po' quelli favoritissimi, ecco, per il successo finale.
Ok, quindi a sto punto non ci resta che pensare al primo derby, quindi domenica 20 ottobre, ore 18, per il momento
sembra Rubano,
il campionato,
stiamo cercando conferma,
il sito della così. FIP dice a Rubano, e va in scena il primo derby d'andata. Allora, senza scomodare rivalità storiche, Guelfi, Ghibellini, Atene Sparta, Roma Cartagine, o senza scomodare i derby, quelli cestistici dei palcoscenici importanti, quindi adesso faccio tremare un po' il cuore a Nick, Virtus Bologna e Fortitudo Bologna, senza Libertas Livorno e PL Livorno, Olympiacos, Panathinaikos, cioè i derby, diciamo, quelli di palcoscenici.
Blasonati e prestigiosi,
così.
Certo.
Ci si nutre di questa rivalità che spesso appare un limite per il basket padovano, ma anche allo stesso tempo sembra essere una condizione necessaria e sufficiente. Come inquadriamo, a tuo avviso, in questo preciso momento storico, in questa stagione sportiva 24-25, questa rivalità, questo derby?
Sì, facendo le premesse, tu hai citato Atene e Sparta, e mi insegnano i classici la frase storica: se Sparta piange, Atene non ride. E purtroppo, ecco, io per prima cosa lo inquadrerei in questi termini, nel senso che spiace ammetterlo, ma stiamo parlando appunto della quarta serie nazionale, o prima regionale, chiamiamola come vogliamo. È vero però che a Padova in particolare, e fermo restando che i veri petrarchini, alcuni magari dicono che l'UBP Petrarca non è esattamente l'espressione di un Petrarca storico, la rivalità è molto sentita, e devo dire la verità, anche negli ultimi, era il campionato di Serie B di due stagioni fa ormai, è stata capace di richiamare quasi 1500 persone al Palaberta, 1200-1500 persone, quindi oltre che molto sentita, anche molto partecipata, se così vogliamo dire. E, dispiace sinceramente, se poi appunto come dite voi, io ero rimasta una notizia vecchia evidentemente, ma insomma, se come è confermato si dovrà disputare a Rubano, dispiace appunto che poi queste partite qua vengano disputate una a Rubano e una a Lagozzano, cioè palestre belle, dignitosissime, però obiettivamente come capienza un po' limitata, ridotta. Insomma è ridotta. Per il resto che derby sarà, solo il campo potrà dirlo sinceramente. Io sono cresciuto ai tempi della B2 in cui regolarmente l'allora Borsari Virtus, mi pare, in barba a qualsiasi pronostico vinceva i derby, perché probabilmente c'era una tigna dei giocatori padovani, doc, che permettevano di invertire qualsiasi, sovvertire qualsiasi pronostico. In questo caso penso che possano essere due partite molto combattute, molto aperte, e tra l'altro so che i due allenatori si stimano a vicenda, quindi insomma anche rinforzate da questo aspetto.
E allora nel salutare come sempre i giardinieri, che sia maggio, luglio, ottobre o dicembre, se forse li chiami tu il giorno che dobbiamo registrare,
guarda, non so come faccio,
un pochettino di sottofondo.
Parlavate prima di squadra confermata, i giardinieri
questa era buona, bravo Pelle. E, relativamente al derby, giustamente Pelle ricordava quello di due anni fa in Serie B, 10 anni fa nella stagione 2014-2015 invece c'erano stati due derby di quarta serie dell'allora C, unica C nazionale, C forse e basta, con coach Massimo Friso, che è stato anche nostro ospite che salutiamo, e ovviamente coach Claudio Corà, che in qualche modo salutiamo anche lui. E scendendo di un gradino, e quindi dalla Serie B interregionale andando nei campionati maschili alla Serie C unica, dove Padova è rappresentata da una sola realtà, ma una bella realtà, che è la realtà del Roncaglia Basket. Reduce da un'ottima stagione regolare e in generale da una splendida stagione, perché arrivati praticamente alla soglia della finalissima, sconfitti 2-1, quindi in gara 3 dall'ottima formazione di Caorle, e hanno scelto ovviamente la linea della continuità. E quindi confermato coach Nicola Zagolin, e per quanto riguarda il roster, 12 conferme e 4 uscite. Diciamo che l'uscita forse più significativa per motivi di studio dovrebbe essere quella di Bruzzese del Pozzo. Però due arrivi non da poco per la categoria: Perez da Solesino e Marcone Lazzaro, a proposito di Virtus e dei derby di 10 anni fa, e classe 1992, dalla DR1 di Vigonza, che l'anno scorso giocava lì con coach Tommy Rizzi. Basso profilo, niente proclami, sappiamo che il Deus Ex Machina Valerio Salvato è molto bravo a tenere tutto in modo molto familiare, nell'accezione migliore del termine, però insomma sono forti questi, no Pelle?
Ma oltre che forti, sono secondo me una bella realtà, un'isola felice un po' del basket, diciamo, tra Padova e provincia. Anche loro, e qui si riapre un altro discorso, il solito discorso purtroppo, anche loro costretti ad emigrare per le partite interne hanno vinta, perché il campo di Roncaglia non è omologato per la serie C. E, come dicevi tu, volano sempre basso, anche se quest'anno tra le dichiarazioni, tra le righe, ho letto che puntano ai playoff, visto che l'anno scorso puntavano a una salvezza tranquilla e poi sono arrivati in semifinale, che la squadra che li ha battuti in semifinale tra l'altro è in un altro girone perché è nella C friulana, e che la squadra che ha vinto il campionato è stata promossa, cioè Jesolo, e quindi farà il certo. Va da sé che, e qui mi fermo, però come dicevi tu, effettivamente la squadra, il roster è stato confermato per gran parte. Certo, pesa molto la partenza di Bruzzese del Pozzo per motivi, credo, di studio o di lavoro, perché veramente è un giocatore di quelli che possono ricoprire due o tre ruoli e che fanno quadrare i conti. C'è il ritorno di Marco Lazzaro, che a Roncaglia ha scritto pagine importanti, compresi all'epoca della Serie D un 50 punti in una partita, che fa storia. Anche dal mio punto di vista invece c'è grande interesse nel vedere Perez Hernandez, un giocatore cresciuto nell'Arcella e che modestamente anch'io ho chiamato per un provino, insomma per delle prove, da neopromosso con il Limena in Serie, C2, certo, e che per la prima volta trova appunto la categoria, sì, dopo anni importanti, sì, di cui gli ultimi a Solesino da assoluto protagonista.
E chissà, dai, che continui la crescita anche dei ragazzi giovani come Emanuele Mazzonetto, che l'anno scorso aveva fatto sicuramente uno scatto nella sua carriera, anche Edoardo Destro, che è reduce da un intervento ma dovrebbe rientrare strada facendo, oltre ovviamente al, dal mio personale punto di vista, sempre il piacere di vedere giocare Gabriele Salvato, perché è uno di quei giocatori che
mi associo perché se parlavamo prima di Bruzzi del Pozzo, un giocatore che può coprire più ruoli, Gabri penso che dall'1, escludo il 5 per questioni, sì, fisiche e di altezza, però dall'1 al 4 tranquillamente li può ricoprire tutti,
che ha sempre avuto anche la testa quasi da allenatore, quindi c'è anche, sì, quel ruolo lì
certamente. Tra l'altro, con il fratello Valerio, ancora giocatore all'epoca, vinse una finale, certo, del campionato di promozione, certo, e non a caso il soprannome di Gabri, che è il professore, esatto, insomma, penso che la dica lunga.
Bene, sì, quindi in bocca al lupo ovviamente a Roncaglia, unica formazione padovana nel campionato di Serie C.
Sì, ma restiamo in categoria, certo, perché volevo un attimo spostarmi. Non è una vera padovana, ma almeno dal punto di vista geografico, ma ha sempre gravitato nel padovano, per cui particolarmente con le squadre giovanili, per cui la possiamo considerare acquisita. E sto parlando del Jolly Basket. Abbiamo avuto il piacere di ospitare in questo podcast, in ordine temporale, Sergio Masiero e Luigi Dalzio.
Certo.
Sono reduci da un campionato di alta classifica con la finale di R1 persa contro la corazzata Valsugana,
che fa la vinta regionale,
sì, e che potrebbe fare anche qualche categoria.
Beh, in più, era in nota per prendere anche una binazionale, sì, come acquisizione di diritti.
La cervellotica, posso definire la formula dello scorso anno, l'ha portata alla vista opposta a Milano nello spareggio per il 13° posto per la Serie C.
Vinto da Milano 2-1.
Vinto da Milano 2-1, ma a fatica, poi era un derby. Quindi è ammessa in Serie C. Potrebbe essere la sorpresa, il jolly del campionato.
Ah, battutona.
Potrebbe essere il jolly del campionato sicuro,
o il campionato dei jolly
dei, sì, jolly,
mi pare comunque, scusa se ti interrompo, confermato sostanzialmente più o meno il roster con qualche giovane in più,
sì, sì, sì,
quindi comunque è una squadra che dovrà lottare con le unghie e con i denti, mi pare di aver capito.
Sì, è una squadra che tra l'altro, appunto, come dicevi, come sottolineavi te, Max, ci arriva attraverso un ripescaggio estivo, ma per meriti fondamentalmente, perché appunto la formula cervellotica, sì, li ha portati a giocarsi uno spareggio. Tra l'altro, parlavamo prima dei derby, presentato come le sfide tra i gladiatori all'epoca con Milano, perso in gara 3, dopo anche essere stato in vantaggio anche in gara 3.
Sì.
Però appunto e dopo un campionato sostanzialmente dominato dalla prima all'ultima giornata. Al Jolly, tra l'altro, mi lega un'amicizia, un rapporto di buon vicinato con l'allenatore, nato sui campi e anche con un po' di polemica, perché all'epoca mi aveva chiamato un time out a 10 secondi dalla fine su più 10, ma poi chiarito, e quindi così lui mi interpella, Favaretto,
sì, certo,
mi interpella sempre anche per determinati giocatori, così, e gli auguro ogni bene, perché effettivamente è una realtà consolidata a cui noi padovani siamo legati, soprattutto per Raffa Guarini, che è cavallo pazzo e che è il principale terminale offensivo di questa squadra.
Sì, e che ha avuto un'estate molto bella e significativa, non solo da un punto di vista suo personale di studio e anche un progetto, ma penso che potrebbe essere un nome che potrà arrivare al nostro microfono presto, e quindi non aggiungiamo altro. I Jolly, dicevamo anche con Luigi Dalzio in una delle ultime puntate della scorsa stagione, che comunque quel campo lì sarà una fossa dei leoni o dei gladiatori,
piccola,
perché il tifo lì non mancherà, quindi tutte le Serie C dovranno comunque passare per un ambiente molto caldo.
Un tifo rappresentato tra l'altro dai ragazzi delle giovanili, sì, ma che con trombette, tamburi e quant'altro, fatto salvo sempre la possibilità di giocare col pubblico, perché purtroppo
sì, facciamo riferimento
alle lezioni di domenica abbiamo scoperto anche questa cosa qui, che purtroppo è un'incognita non da poco sulla stagione dei campionati e giovanili e minors, cioè quello di essere costretti a dover giocare a porte chiuse a fronte di una mancata presentazione di un documento che adesso non mi ricordo neanche quale, però effettivamente, appunto, tornando al Jolly, questa presenza in angolo sinistro del campo è notevole e proprio, cioè, può essere si parla spesso di sesto uomo in campo, forse anche quinto e sesto uomo in più, cioè proprio un'aggiunta importante.
Allora, l'anno scorso ci ho giocato con l'Under 13 di Mestrino e c'era tamburo, tifo, anche certo. Una partita di Under 13 Silver, è stato bellissimo giocare in quell'ambiente lì.
Max, lasciamo momentaneamente il basket maschile per andare nella direzione del basket femminile a Padova, o comunque nella provincia di Padova. Il basket femminile ha il suo punto di eccellenza, la sua vetta, con San Martino di Lupari e le Lupe Basket.
Sì, quindi abbiamo chiesto a Luca Perin, gli abbiamo posto un paio di domande e gli abbiamo chiesto, reduci da una stagione nella quale il settimo posto permette di raggiungere l'obiettivo playoff alle Lupe, quarto di finale 2-0 contro la corazzata Schio,
che poi ha perso la finale scudetto contro l'eccellente Reyer Venezia.
Ho avuto un momento flash. Le Lupe, guidate dal confermato coach Giuseppe Piazza, partecipa all'undicesima stagione consecutiva del massimo campionato femminile.
E noi ogni volta che abbiamo l'occasione, almeno nelle prime due stagioni, di incontrare una giocatrice o qualche dirigente delle Lupe, ci piace sottolineare la lunghezza, no? Pelle anche di questo periodo, questo arco temporale in Serie A, perché non è mai scontato.
Beh, allora, se prima parlavamo di Roncaglia come isola felice della parte maschile, a maggior ragione mi tocca ripetermi, ma per San Martino dei Lupari, perché è veramente una piccola realtà di paese che ha questa continuità a livello di Serie 1 e che si rivela sempre presente a possibilità, iniziative e quant'altro. Sì. Non ultima, mi pare, attraverso dei fondi e quindi le cosiddette erogazioni liberali, il fatto del rifacimento di gran parte del palazzetto e del parquet. Quindi voglio dire, sempre molto attenta a queste cose qui, mentre, parlando solo della squadra, gran merito secondo me va dato a un padovano doc come Leopoldo Carraro, che ogni anno, ogni estate si reinventa il roster e fa quadrare i conti veramente con pochi soldi, perché visto anche e sentito quanto circolano da altre parti a noi vicine, cioè Schio e Venezia,
Veneto è competitivo. Sì,
pensa che hanno confermato due nostre ospiti al podcast, la Dalì e la Guarise,
certo.
E 10 giocatrici in entrata e un'età media di questo roster ringiovanito, un'età media di 22 anni.
Ah sì, quindi sicuramente un gran lavoro da parte di Leopoldo Carraro. Max, il campionato è iniziato lo scorso weekend con il consueto Open Day disputatosi a Genova. Tra l'altro è un primo turno, essendo campionato a 11 squadre, che ha visto fatalità proprio le nostre Lupe e osservare il turno di riposo. Abbiamo fatto appunto queste considerazioni anche con Luca Perin. A questo punto
gli abbiamo chiesto che considerazioni possiamo fare su questo campionato delle Lupe.
E gli passiamo la palla e il microfono.
Beh, l'undicesimo anno di fila di A1 è un successo per la società di Vittorio Giuliatti, perché rimanere nella massima serie per tutto questo tempo è una mezza impresa. Basti pensare che San Martino è il comune più piccolo tra quelli rappresentati in A1 e questo dice tutto del progetto, del successo di questo progetto. E bisogna poi dire che San Martino di Lupari è molto affezionata alla propria squadra, è una piazza molto legata alle sue giocatrici, e perché insomma in qualche modo questa squadra porta il nome di San Martino di Lupari in giro per l'Italia. Per quanto riguarda gli obiettivi, io penso che sia stato fondamentale e riconfermare Giuseppe Piazza alla guida di questa squadra, perché la passata stagione ha dimostrato di essere un coach che ha saputo unire l'ottenimento di risultati ad un bel gioco, e non è una cosa scontata. Si è dimostrato un allenatore capace, con anche dei margini, con delle potenzialità non da poco. Può essere un allenatore che, se si conferma anche questa stagione, può iniziare a interessare anche alle big di A1. L'obiettivo, secondo me, può essere quello di migliorare il piazzamento della passata stagione. Ci sono i margini per farlo. A sorpresa è stato rivoluzionato il roster, a sorpresa perché comunque tante giocatrici avevano reso molto bene, però per varie situazioni si è preferito cambiare. Il punto fermo rimane però quella che è la nuova capitana che è da lì, giocatrice italo-americana, grande protagonista del 3 contro 3 con la maglia azzurra, una leadership, un carisma, un'esperienza straordinaria a parte sua. E lei è la nuova capitana, lei è la playmaker. L'anno scorso ha fatto un campionato straordinario, è stata la migliore delle Lupe e sarà un punto fermo di questa squadra. La sua sostituta sarà Irene Guarise, che sarà la sua spalla, lei gioiellino di casa, è una giocatrice molto giovane, però molto talentuosa, da cui ci si aspetta un salto di qualità. Le due guardie saranno Simone, una lussemburghese classe 2000 che viene dal basket collegiale americano. L'IS Carraro mi ha parlato molto bene di lei. E poi c'è Beatrice Del Pero che viene dalle esperienze in chiaroscuro con Virtus Bologna e Schio, però una giocatrice con un grande talento che è venuta a San Martino per rilanciarsi. Come lunghe saranno Robinson e Baikal le due titolari, Robinson 4, Baikal una 5. Allora Robinson si è messa in luce in questo precampionato, viene dalla Georgia, anche lei dal basket collegiale statunitense. Baikal invece ha un paio d'anni in più, viene dall'Arizona, ha qualche esperienza in WNBA e anche nei campionati in Messico e della Grecia. C'è un problema con Baikal che deve ancora arrivare perché sta facendo uno stage con le Connecticut Sun e questo è un imprevisto che non ci voleva per Coach Piazza, in sua assenza è stata momentaneamente tesserata Marcella Filippi, l'ex grande capitana delle Lupe che si era ritirata, un ritorno romantico se vogliamo, vediamo se sarà una cosa temporanea oppure se proseguirà per tutta la stagione.
Abbiamo poi posto a Luca una seconda domanda.
Di quelle tue delicate, però.
Esatto, sì. Un campionato a 11 squadre potrebbe essere il sintomo di una crisi del basket femminile di vertice?
Mi verrebbe da rispondere a me con una cattiveria che originariamente avevano previsto nella binazionale maschile due gironi da 21 squadre, quindi che anche la federazione a volte ci metta del suo per complicare la vita, però chiaramente non era previsto che in Serie A ci fossero 11 squadre, ma chiaramente 12, quindi ascoltiamo volentieri il secondo contributo di Luca Perin del Mattino di Padova.
Sì, è assolutamente un sintomo di crisi, basti pensare alla rinuncia della Virtus Bologna che è un segnale molto negativo perché il campionato perde una delle piazze più importanti, una delle protagoniste più importanti è una situazione non semplice quella del basket femminile italiano. E ovviamente il maschile rimane più attrattivo per gli sponsor, per gli spettatori e tutto quanto, c'è un grosso lavoro da fare da parte della federazione per rilanciare questo campionato e se vogliamo magari prendere spunto anche da realtà come San Martino di Lupari che con grande progettualità riesce a ottenere ottimi risultati.
E quindi ovviamente, caro Max, con un grosso in bocca al lupo alle giovani e nuove Lupe per questa stagione di Serie A, rimaniamo e restiamo sempre volentieri sulla pallacanestro femminile, scendendo di un paio di categorie, L'anno scorso abbiamo fatto solo un gradino in discesa perché c'era la presenza del Thermal in Serie A2. Quest'anno facciamo due piccoli passi indietro e scendiamo in Serie B.
Scendiamo di categoria e dalla retrocessione del Thermal e dalla mancata promozione del Gattamelata nasce Team Up. Un progetto che ha tenuto la scena, almeno sui quotidiani sicuramente, della pallacanestro padovana femminile durante tutta l'estate. Sì. Questo sodalizio dei presidenti Grasso e Cavallini è una delle due società che disputerà il campionato di Serie B femminile, l'altra è la seconda squadra delle Lupe, campionato che non vedrà dopo sei stagioni, di cui le ultime due in Serie B, in asta di partenza il CUS Padova targato Umana. La prima giornata vedrà la squadra di coach Francesca Dotto affrontare in trasferta le triestine di Muggia, mentre le Lupe di coach Facundo Berezuartua, penso di averlo citato giusto,
riceverà, che è il vice anche della 1,
che è la vice della 1, riceveranno Marghera, una delle accreditate alla promozione. Che considerazioni possiamo fare su questo campionato di Serie B femminile?
Come dicevi tu, Thermal e Gattamelata arrivano una dalla retrocessione, dalla 2 e una dalla mancata promozione, però arrivando fino all'atto finale, diciamo, della Serie B. Quindi l'augurio è che questo sodalizio nato quest'estate, e che tra l'altro vuole anche essere un po' diciamo così, un modello anche per il maschile, e chi ha orecchie per intendere, intende. E possa arrivare fino in fondo, insomma. Tra l'altro la squadra è stata affidata all'Adotto, quindi Padovana Doc, che è la sua prima esperienza da capo allenatore, però viene da un anno di assistentato a Michele Tomei, è legata a Padova ovviamente, quindi ci sono tanti elementi per poter far bene, insomma. E d'altra parte io credo che, come avevamo fatto cenno prima alla Virtus, che poteva avere la possibilità, anzi avrebbe avuto buone probabilità di essere ripescata in binazionale, anche questa squadra qui, che fosse Thermal o fosse Gattamelata, o a maggior ragione sulla scorta di questa unione, aveva buone possibilità di fare la A2. I due presidenti hanno deciso invece, anche da un certo punto di vista, capibile, insomma, di rimanere comunque al gradino più basso e magari provare a vincerla sul campo questa categoria, e quindi non possiamo che augurargli ogni bene. Le indicazioni, l'ultima amichevole è stata con le Giants Marghera sabato al Palaberta, e lasciano ben sperare. Le Giants sulla carta dovrebbe essere la rivale più accreditata in ambito, diciamo, interregionale, poi sappiamo che poi ci sono i playoff e tutta la
un'altra formula leggermente arzigogolata, appena.
Mentre per quanto riguarda le Lupe, è appunto la seconda squadra di San Martino, l'allenatore è lo stesso assistente allenatore della squadra di A1, e fondamentalmente affrontano il campionato con quella che poi farà il campionato anche Under 19.
Sì. Certo, io vedo dal calendario del Team Up su Instagram che c'è un po' un'alternanza delle partite tra il Severi e il Palaberta di Montegrotto. Non so se poi sia stata confermata questa alternanza, non so neanche se in questo momento il Severi sia con quelle disposizioni di cui parlavi tu, già a posto per ricevere il pubblico, però insomma speriamo che ci sia la possibilità, appunto, per la prima di campionato, che dovrebbe essere in casa contro Pordenone il 12 di ottobre contro Istrana, dovrebbe essere a Montegrotto, e poi quella successiva contro lo Junior San Marco dovrebbe essere al Severi per il 19 di ottobre. Da un tuo articolo sul Gazzettino di settembre ho visto che il derby è fissato per il 21 dicembre, se non sbaglio, il derby appunto tra le Giovani Lupe e il Team Up. Mi pare che forse in quel mese ci sia anche il derby di ritorno della Serie B interregionale tra, a quel punto, UBP Petrarca e Virtus all'Agostano. Quindi pre-Natale
vado a memoria, perché nonostante l'età la memoria funziona bene. In riferimento all'articolo, non perché l'abbia fatto io, ma insomma, mi pare ricordare che il derby tra Team Up e Lupe è all'ultimo turno
pre-natalizio, esatto.
E l'ultimo il turno precedente aprile, alla Pasqua, certo, che sarà il 20, esatto, aprile nel 2025. Mentre in riferimento a quello che dicevi tu prima,
sì,
sicuramente il derby di ritorno UBP Petrarca Virtus si disputerà il 22 dicembre a Lagozzano, e questo lo so per certo perché alle 15, quindi su quello stesso parquet, dovrei giocare io con l'Under 17 di Cittadella contro il Petrarca.
Ottimo, e quindi dai, ci sarà occasione, diciamo, prima del festeggiare il Natale, di vedere due derby di diverso categoria nelle nostre squadre senior. Torniamo al basket maschile, passiamo alla categoria Divisione Regionale 1, DR1, alcuni ancora vogliono chiamarla Serie D, e quest'anno non si è raggiunto il numero delle 44 squadre previste o comunque sperate da parte della federazione. L'anno scorso c'erano questi quattro,
e non in fila per sei con il resto di,
esatto,
due,
quattro gironi da 11. Quest'anno invece abbiamo 39 squadre suddivise in tre gironi, un classico est, centro e ovest, appunto tre gironi da 13 squadre con le sei formazioni padovane tutte inserite nello stesso girone, che è il girone centro, che poi è completato da sette compagini della provincia veneziana. La formula prevede ovviamente la retrocessione della tredicesima classificata e i playoff dalla prima all'ottava di ogni girone, e la vincente, le tre vincenti ciascuna di ogni tabellone dovrebbero essere promosse, dico dovrebbero perché verranno, ecco, promosse, mi fido della tua ricerca.
Salvo errori e variazioni.
E poi ci sono ovviamente i playout dalla nona alla dodicesima. E partiamo, così, se sei d'accordo, Pelle, con una battuta, un commento per le sei squadre padovane del girone centro. Cominciamo dal Basket Abano Montegrotto, che l'anno scorso è stata la squadra padovana della DR1 che è arrivata più in alto, insieme forse a Vigonza, o comunque, se non ricordo male, no Massimo, sono state tra le due che hanno avuto un campionato di più alta classifica. Confermato coach Luca Zarovello, in campo i fortissimi veterani Michele Benfatto e Davide Andreaus, con tutta una serie di giovani giocatori intorno, anche Parise, Thomas, che arriva dall'Albignasego e di origine di Piove di Sacco. Insomma, una squadra che promette bene.
Sì, che promette bene, se sono giovani si faranno, verrebbe da dire ironicamente, riferito a Benfa e Andrea Haus, che insomma ogni anno che passa però come il buon vino migliorano, e tra l'altro la garanzia è assicurata anche da Luca Zano in panchina, sì, e Emanuele Babetto da assistente, cioè una coppia di allenatori non indifferente. Ma loro sì.
E poi lì, scusami, ma andiamo su strutture altissime, se citiamo anche Damiano Brigo, perché tra Damiano Brigo, Emanuele Babetto, ben fatto Andrea Haus, una partita del poker sopra i due metri,
sicuro. No, al di là degli scherzi, loro hanno confermato sostanzialmente la squadra, tra cui ovviamente Dave e Benfa, certo, i due totem in senso assoluto. L'innesto di Thomas Parisa è sicuramente stimolante, perché ha fatto la seconda parte di campionato, sì, dal Albignasego molto bene, con alte cifre. E poi hanno alcune conferme, e poi non dimentichiamo anche in cabina di regia Alessandro Tognon.
Assolutamente.
Francesco Tognon, Francesco, Alessandro, sì, era il fratello più grande. Esatto. E poi ha conferme importanti, insomma, quindi l'anno scorso erano arrivati ai playoff, io credo che possano recitare un ruolo da protagonista. Passerei, se...
Sì, noi avevamo pensato di passare a Vigonza, no Max?
Sì,
per un discorso che l'anno scorso appunto avevano...
Union Vigonza di coach Tommaso Rizzi.
Esatto.
Non c'è più Marco Lazzaro.
Non c'è più Marco Lazzaro, che è una... può essere una perdita importante, però anche qui parliamo di un gruppo abbastanza consolidato. A Vigonza mi lega in particolare l'amicizia con Tommy Rizzi, e soprattutto il vedere con piacere ricomposta quella che era la mia coppia pivot titolari all'Horus,
sì,
e che entrambi sono reduci da stagioni in squadre che hanno giocato da protagonista, Jolly appena citato e Solesino, ovvero Greg Sinigaglia e Pietro Pellegrini,
sì,
che tra l'altro mi dicono abbiamo fatto un precampionato entrambi davvero molto buono.
E ho visto in un bel post che hanno fatto sulla loro pagina Instagram due giorni fa, con uno shooting fotografico veramente di alto livello, anche ovviamente Dario Ludovico Maran, che è passato appunto anche per la Serie B di Mestre, di Padova, e Michael Salvato, se lo riconosco bene in foto, quindi comunque una formazione sì, che si presenta certo, con ottime
soprattutto, possibilità. Soprattutto Maran, per questa categoria, se a posto fisicamente, può essere veramente un fattore aggiunto, perché è tra quei giocatori, parlavamo prima di Salvato, parlavamo di Bruzzese del Pozzo, certo, veramente che può ricoprire più ruoli e che sistema anche le cose che, dove magari un meccanismo può scricchiolare. Insomma.
Andiamo da nord a sud.
E da nord a sud, per un'altra realtà, Basket Club Solesino, sì, coach Maurizio Ventura.
Sì, allora Solesino vola sempre bassa, perché sì, mi era capitato di uno scambio di messaggi con Romeo Pavan, che è un po' l'anima, diciamo, dei dirigenti solesinesi, o domenica anche con Stefano Zamarco e la, sì, Laura Cavaliere, insomma, che sono la continuità di Solesino. Però diciamo che Solesino anche ha allestito una squadra molto buona, dove la garanzia è data in primo luogo dall'allenatore, cioè
certo, assolutamente, grande continuità e grande figura carismatica oltre che competente,
certo, e tra l'altro, pur perdendo in cabina di regia Perez Hernandez, che come dicevamo prima è andato in Serie C a Roncaglia, acquisisce 3-4 giocatori, compreso l'ex capitano Fanesi, sì, dal CUS, dal disciolto CUS, sì, dove anche questi giocatori hanno giocato da protagonisti, quindi insomma Rutigliani stesso, insomma, cioè, ha allestito veramente un roster anche più lungo forse di quello degli ultimi anni, e con giocatori di categoria. In più, vista una loro collaborazione con Selve,
sì, soprattutto per il settore giovanile, vero?
Specie per i tre gruppi del settore giovanile, è da seguire però con particolare interesse il giovane lungo, di cui adesso però mi sfugge il nome, scusate, l'età, che è alla prima vera esperienza di questo, in categoria di questo tipo, dopo essere stato comunque negli ultimi anni nel roster del ex promozione con Selve. Insomma, è un 2003 di oltre 2 metri, mi pare.
E tra l'altro, proprio perché le abbiamo citate adesso, il 6 di ottobre ci sarà subito il derby tra Solesino e BAM come prima giornata di andata, mentre Vigonza andrà in trasferta sempre con un'altra padovana, che tra poco, della quale tra poco parliamo, che è il Redentore Este. Ma prima di parlare di Este, andiamo alla pallacanestro mestrina del confermato coach Andrea Liberalotto, che è anche responsabile tecnico della pallacanestro Limena. Un'altra formazione comunque ringiovanita negli anni sempre da coach Liberalotto, che però si è sempre piazzata, beh, 2 anni fa ha lottato per salvarsi, l'anno scorso invece è andato in crescendo, finendo in quella fascia intermedia, che il campionato veniva tagliato a 3 fettine, gold, oro, silver, argento, insomma, però con un campionato sereno, ecco.
Sì. Ma come dicevamo prima per Solesino, io credo che in questo caso la garanzia sia soprattutto data dall'allenatore, che nel primo anno nella categoria aveva, tra virgolette, ereditato un gruppo anche datato come età media, e poi invece si è un po' sviluppato in questi 2 o 3 anni, credo che questo sia il suo terzo anno, un gruppo a sua immagine e somiglianza, cioè con gente che si allena, che corre, che pressa e così via. E quindi sostanzialmente il gruppo è confermato dall'anno scorso, mi pare che abbia inserito 2 ragazzi giovani e un terzo ragazzo poi arrivato forse successivamente, come Montin, ex Albignasego, sì, per il quale io stravedo personalmente, perché è un vero atleta,
certo,
del 2002, che magari sì, forse Albignasego si chiama, ogni tanto si dice l'enfant gâté oppure l'enfant du pays, che
sì,
magari
nessuno è profeta in patria,
nessuno
no,
è profeta in patria, invece secondo me è destinato a fare molto, sì, molto bene relativamente a queste categorie, magari non in senso assoluto, ma insomma.
E l'esordio per la pallacanestro mestrino sarà in casa contro la pallacanestro Spinea, mentre l'Albignasego Basket, e qui è penso l'unica delle 6 formazioni di DR1 ad aver avuto un cambio in panchina, perché c'è coach Cristian Augusti, Albignasego con l'esordio in trasferta a Favaro Veneto, e coach Cristian Augusti che lo scorso anno in questo periodo era sulla panchina della Serie B interregionale dell'UBP Petrarca, e una squadra direi rinnovata, ma con una punta di diamante che potremmo identificarla in Filippo Sabadin.
Sicuramente Albignasego ha fatto, diciamo, un percorso opposto a quelle sopracitate, perché se l'anno scorso, o forse anche gli ultimi 2 anni, la prima squadra era espressione di una collaborazione col Petrarca stesso, quindi fondamentalmente con il gruppo Under 19, quest'anno la società, rappresentata dai fratelli Pavan,
Sì.
è andata totalmente su giocatori senior. Credo che la prima squadra abbia 12 o 13 giocatori senior, in cui la punta di diamante è rappresentata sicuramente da Pippo Sabadin, che forse per la prima volta in carriera scende a questo. No, forse aveva giocato un anno al BAM, però altrimenti è sempre abituato alla categoria, alle
Però
categorie.
BAM in Serie C,
Serie C,
ecco,
quindi
pre-Covid,
terzo
quindi sì,
in classifica quando il
si
campionato
interruppe,
sì,
ecco,
è
coach Alberto
stato
Anselmi, così cogliamo l'opportunità di
interrotto.
salutare
Certo,
anche
anche
Hans.
Hans.
Certo, però sì, non l'ha mai fatta forse neanche da Under 18, una categoria diciamo così di minors, ecco.
Quindi può essere davvero lo straniero della categoria. E assieme a lui mi piace però sottolineare anche Paoli, che arriva dal
Sì.
Roncaglia, anche solo credo per motivi perché ha iniziato ad allenare nel frattempo, ma che comunque per questa categoria qui è un assoluto protagonista. L'unica incognita, come ne parlavamo anche domenica,
Il campo di
sempre,
gioco.
è il campo di gioco
Gioco.
con il DS Massimo Pavan,
Eh sì.
perché loro, da quello che ho capito, sicuramente fino a dicembre, ma probabilmente anche per tutta la stagione, saranno costretti a dover emigrare in quella di
In
Limena
quel di Limena,
Max.
sì, te lo
Sì.
confermo. Giocheranno a Limena il sabato sera alle 20:30.
Tra l'altro mi è venuto in mente, giusto così lo diciamo per completezza, una Serie C Silver di Pippo Sabadin post Covid con il BAM, quella nella quale ebbe quel grave infortunio al tendine d'Achille. Adesso mi è venuto in
Sì.
mente, quindi sì, la C2 forse è stata la categoria, era giusto per. Ma nell'Albignasego, Max, piace sottolinearlo perché è stato anche nostro ospite, oltre a coach Cristiano Augusti c'è anche
Martino
Martino Gabaldo,
Gabaldo.
una figura diremo, diciamo, a 360 gradi, un po' c'era già stato con coach Ciucco Benettollo e anche con Massimo Pavan ai tempi del presidente De Marchi. È un ritorno quello di Martino nella società giallonera,
Sì.
una veste ampia, quindi in bocca al lupo ovviamente a
Sai
loro.
che mi ha fatto morire da ridere perché gli ho mandato gli auguri e lui mi ha risposto ineluttabilmente
Ah,
grazie.
sì. Vabbè, il nostro ineluttabile torna. Ultima, ma non ultima, ma solo perché è una neopromossa.
Esatto, Redentore Est
Ah, sì.
del confermato coach Carmelo Gorgone, posso definire una squadra giovane.
Decisamente, decisamente. Loro sono neopromossi,
Sì.
ovviamente, hanno confermato sostanzialmente il gruppo e a meno che non abbiano tenuto sotto nascosti sotto traccia eventuali innesti, perché sappiamo che Este ha delle collaborazioni anche che si spingono nel veronese,
Sì.
insomma, però così dovrebbe essere appunto lo stesso gruppo. In più perde Ceccato, il play guardia Ceccato, che va a Conselve in DR2, ex promozione, che secondo me potrebbe essere una perdita, insomma, importante, perché era un playmaker guardia anche con punti nelle mani, che insomma è stato tra i protagonisti poi nei playoff.
Sì,
Sì, ho visto
grande
tra le
capo.
conferme Alessandro
Sì,
Moro,
sicuramente. Il
che
più piccolo dei
quello
Guarini. Sì,
esatto, più giovane dei
del più giovane dei
Guarini.
Guarini.
Alessandro Moro l'ho avuto al BAM, cioè, quindi un ragazzo che seguo da un po'.
E sicuramente anche Tobi Alberti, che ricordo essere
Sì.
stato decisivo nelle fasi finali del campionato di DR2 dell'anno scorso. Comunque, grande partecipazione del pubblico durante tutti i playoff, comunque tutta la stagione dell'anno scorso a Est, veramente un clima
Guarda, sono andato a
rovente.
vedere gara 1 di finale a Caselle e c'era una
Contro il
forte,
Poc-ta-Poc, sì.
esatto, c'era una forte componente di pubblico di Est, hanno fatto veramente un gran bel tifo, era una cosa incredibile per un campionato, cioè, forse ho visto più gente lì che non in altre partite di categoria superiore.
Max, noi siamo giunti più o meno alla fine della presentazione, diciamo, delle squadre senior maschili e femminili padovane impegnate appunto nei campionati di categorie. E quindi ovviamente ringraziamo Pelle per essere stato di nuovo nostro ospite in questa occasione. Grazie.
Grazie a voi ancora per l'invito e rinnovo l'augurio di buona stagione a tutto il basket padovano.
Grazie. Noi invitiamo tutti quanti a seguire ovviamente le varie formazioni padovane, a dare supporto alle ragazze e ai ragazzi. Mi piace così sottolineare anche campionato del quale non abbiamo parlato, che c'è il campionato di DR2, il campionato di promozione, che forse è la massima espressione del campionato provinciale, nel senso la provincia di Padova si va in quei feudi della città e della provincia, dove la passione c'è sempre, dove ci sono sempre ragazzi che giocano con impegno e partecipazione. Spesso pubblico che segue le gare il venerdì sera e giovedì sera, e chissà che non venga fuori
Mi
qualche
permette un
altro.
in bocca al lupo a Giovanni, visto che c'è il ritorno delle
Assolutamente.
cittadelle, anche per la promozione, ovviamente
E anche la
tolto quando
discesa.
giocherai contro noi a Dimena,
Ma non, che non alleno io, per cui lo estendo ad Alessandro Zaniolo, che è il capo allenatore della. Tra l'altro, scusami,
Certo.
Nicola, mi collego a questo campionato provinciale, che però vede appunto le società di Padova divise in un girone gestito da
Da
Padova e uno
Padova,
invece in cui ci sono
gestito a
appunto
Vicenza.
Limena e la stessa cittadella gestito da Vicenza.
Ah sì, dove c'è anche il ritorno di Piove di Sacco, altro luogo dove c'è tanta passione
Sì,
per la
beh,
pallacanestro.
ci sono piazze tipo Dese, quindi
Lo stesso Poc ta Poc che aveva fatto la finale
esatto.
con Este, che sicuramente ha ambizioni anche di. Ma magari avremo occasione tramite le nostre ospiti o i nostri
Di
ospiti di
parlarne.
parlare anche di questo campionato. Allora, ovviamente, ancora grazie Pelle, buon tutto in bocca al lupo con le ascoltatrici e con gli ascoltatori. Ci sentiamo a ottobre, non più tardi di tra una settimana,
Esatto,
perché si inizia
con
la prima puntata
e l'ospite
standard.
sarà
Non lo diremo. Intanto un saluto a tutte e a tutti e buon basket!
Grazie.